Osservazioni sul cartone animato Dragon Ball. In questo sito si parla di ciò che è rilevante. Questo cartone animato, che ho contato su Wikipedia centinaia e centinaia di puntate, intercetta la psicologia degli adolescenti di questa generazione e quindi è rilevante, quindi va analizzato. Questa mia esposizione nasce da un'osservazione, non analizzo quello che succede, che mi è successo negli ambiti lavorativi, parlo invece di quello che mi è successo qui dove parlo oggi, il 31 dicembre a San Vito di Cadore, in albergo. Praticamente un adolescente maschio mi guarda con uno sguardo di sfida. Io ho 41 anni e lui non sa neppure chi sono, non sa il lavoro. Certamente mi guarderebbe con uno sguardo di sfida se sapesse che sono insegnante di sostegno, visto la fama che hanno gli insegnanti di sostegno. Ma lui non sa niente di me. Potrei essere un commercialista, come sono, un bravo commercialista, mentre invece sono uno scarso commercialista. Potrei essere un avvocato, potrei essere un manager, un top manager, non so che cosa potrebbe essere una 41 anni di prestigio. Invece lui non sa niente di me e mi guarda con uno sguardo di sfida. Allora mi sono chiesto, c'è una relazione tra la psicologia intercettata da questo cartone animato e il modo in cui si comportano questi adolescenti? Adesso mi spiego. E queste cose vanno analizzate attentamente perché ci sono molte cose che intercettano la psicologia degli adolescenti, non allargo il titolo. Per esempio, se si va in una edicola, di quelle a forma di negozio, con tante riviste, non quelle tipo edicola per la strada dove è difficile vedere le riviste. Ecco, tu vai a vedere le riviste per adolescenti e le riconosci subito perché sono quelle piene di colori. Oggi in tutte queste riviste compaiono due soggetti, Violetta e gli One Direction. Cosa significa questo? Significa che gli psicologi, gli psichiatri che stanno dietro anche i manager che producono questi eventi, come riportava il Corriere della Sera, gli One Direction sono stati costruiti, diceva il Corriere della Sera, in provetta. Evidentemente si sono accorti che c'era un buco nella psicologia degli adolescenti. Ricordiamoci che queste cose fanno riferimento alla teoria del buco avanzata nel sito, per cui a partire dagli anni 90 gli adolescenti e i giovani, i giovanissimi, i giovani e anche la generazione X, è appunto detta per questo X, si è trovata con un buco ideologico. Non si può parlare, dice l'episteme, di crollo delle ideologie, perché ce n'è una sola di ideologia, il comunismo. Il liberismo e il liberalismo non è una ideologia, è sì un'ideologia, ma intercetta gli adulti, non i giovani. È il comunismo che ha affascinato i giovani. Nessun giovane viene affascinato dal liberismo e dal liberalismo, che sappiamo, essendo ideologie di destra, sono ideologie dell'inganno. E appunto i giovani non si lasciano affascinare dall'ideologia dell'inganno, a parte i dettagli storici che le nobilitano. E quindi praticamente c'è un buco ideologico, la mente per funzionare ha bisogno di un software di funzionamento che è dato per esempio dalla religione. Non preciso l'argomento, dico solo che questo buco viene riempito appunto da queste cose qua: droga, alcol, pornografia, musica e appunto i leader di opinione. I leader di opinione che sono per gli adulti quelli che vediamo in televisione e sui giornali, per i giovani sono appunto queste cose qua. Ne elenco tre fondamentalmente e più un altro spunto di riflessione, bravissimo. Violetta, gli One Direction, che ho già analizzato, gli One Direction portano i giovani contro le istituzioni, contro i genitori, contro la scuola, li portano a ribellarsi perché, l'episteme l'ha spiegato, sembra che in conseguenza dei processi del sistema di unità organica contaminato dal demone, l'aggressività colpisca soprattutto gli uomini e quindi gli uomini vanno scaricati e quindi gli uomini vanno portati contro i valori tradizionali. Mentre invece, per una ragione che non ho capito, perché appunto riguarda la classe media, il ceto medio dell'Europa, in particolare l'Italia, più che gli Stati Uniti d'America, mi pare di aver letto, questo fenomeno argentino di Violetta, il cui nome non l'ho letto ma non me lo ricordo, sto parlando del personaggio Disney, intercetta la psicologia degli adolescenti in senso positivo, non certo con valori cristiani, non ci interessa qui la castità, ci interessa il successo, la bravura nello studio, presumo che sia brava nello studio Violetta, anche se non ho letto questo riguardo, cioè dovrebbe essere la brava ragazza con le sue compensazioni, con i suoi amori, che cerca successo. Questo è un modello senza dubbio positivo e quindi appunto viene rafforzata la psicologia degli adolescenti nel ceto medio. Ecco, poi Dragon Ball, che adesso analizzo, e poi un altro elemento, lasciamo perdere di analizzare qui la pornografia che non ci interessa, qui analizzarla, parliamo di elementi positivi, di software, di pensiero, e un cenno sui manga robot degli anni 70-80, soprattutto 80, quelli su cui sono cresciuto io, no? Ecco, quelli non ci sono più, l'ho già spiegato nel sito perché distinguendo nettamente tra bene e male, danno un orientamento al giovane di tipo messianico che, perse le speranze, lo conduce oggi al suicidio. E quindi non bisogna distinguere nettamente il bene e il male, che poi i robot sono figure di Cristo, come dice l'episteme, e quindi quelli giapponesi, sto parlando, Goldrake, Mazinga Z, Gig Robot d'acciaio, e Danguard. E quindi appunto questi cartoni sono assenti oggi dalla televisione, secondo appunto questa mia analisi dietrologica a carattere psichiatrico, una dietrologia positiva. Dragon Ball, questo ragazzotto adolescente appena mi vede mi dà uno sguardo di sfida. Allora mi sono chiesto, ma in Dragon Ball c'è la rappresentazione dello scontro tra il bene e il male? Sono andato a vedere velocemente in internet, adesso col cellulare, e ho visto effettivamente che c'è una difesa da parte di Goku, un protagonista positivo, e c'è, egli difende i terrestri dalla solita civiltà spaziale extraterrestre, e quindi c'è la distinzione tra bene e male. Però diciamo che la storia è inquadrata essenzialmente, per quello che ho visto in televisione, qualche puntata ho visto, mesi e mesi fa, mi pare di aver visto nell'anno scolastico 2012-2013, mi pare di aver visto appunto che si fonda, è fondata sulla ricerca delle sette sfere, no? Le sfere del drago, e quindi non sullo scontro tra il bene e il male, ed è tutta incentrata nella lotta tramite il karate, che non è il karate, ma io dico così per semplificare, tra il ragazzino positivo e i ragazzi negativi, quelli dalla parte del male. Prima tra il bambino Goku e gli adolescenti negativi, poi tra l'adolescente Goku, che è cresciuto, o il giovane Goku, e sempre gli elementi negativi. Quindi, praticamente, questo cartone animato è fondato su quello che si vede oggi nelle sala giochi, cioè i due combattenti che non vai a dire chi è il bene e il male. Il bene sono io che cerco di difendermi dall'avversario, il male è il mio avversario. Reciprocamente, non c'è una distinzione tra bene e male. Per Hitler, ripeto sempre l'esempio di Hitler, come esempio del male, diciamo per antonomasia, sto facendo metafore, Hitler dice sono il bene e gli inglesi sono il male. Gli inglesi dicono siamo il bene e Hitler il male. Ora, si può distinguere con un certo criterio oggettivo quale sia il bene e il male. Cioè, non significa che Hitler pensava di essere il male, lui pensava di essere il bene. E quindi appunto in questi giochi elettronici, dove c'è lo scontro tra i due karateki, diciamo che quello che combatte, cioè la persona che sta sul gioco, è il bene, l'avversario è il male. Quindi Goku è il bene perché lotta tu ti identifichi con Goku e lotti contro l'avversario, ma non c'è una netta distinzione tra bene e male. E quindi essenzialmente questi adolescenti anche a scuola, tutti nei confronti non solo degli insegnanti di sostegno ma di tutti i docenti, non sono un atteggiamento di tipo io sono il minore e quindi ammiro l'adulto, lo considero un punto di riferimento, lo considero una persona a cui riferire la mia vita. No! Come Goku, come Dragon Ball, la serie televisiva, si instaura una lotta fondata sul karate tra il ragazzotto e l'adulto, e il ragazzotto sfida l'adulto se lo vuole mangiare in un boccone, anche perché in questo modo dà sfogo alle pulsioni edipiche, che non può sfogare in casa, adesso spiego perché, le sfoga a scuola, oppure negli altri ambienti, per esempio qui, nell'albergo non siamo a scuola, quel ragazzo mi ha sfidato con uno sguardo, neanche conoscendomi, e appunto io direi, parlerei di effetto Goku, potrei metterlo nel titolo, l'effetto Goku, cioè appunto i ragazzi oggi non considerano punti di riferimento degli adulti, li considerano oggetti da sfidare in modo da saltare gli stadi. Non è che io ho non è che io ho 16 anni e competo con i 16enni o 17enni e rispetto i 18enni. No, io ho 16 anni e competo direttamente con un 40enne, così scavalco tutti gli stati, mi metto al suo posto e quindi me lo mangio in un boccone, lui magari lavora, io studio, no, vado direttamente io a lavorare, guido io l'azienda, io ho 16 anni e guido la Fiat, per intenderci. Cioè scavalcano gli stadi e si mettono in una prospettiva competitiva con l'adulto, come mi è capitato a scuola, cioè l'allievo che entra in competizione col docente, non con i suoi compagni, direttamente col docente. Ecco, è un normale complesso di Edipo, solo che è traslato fuori dalla famiglia. E perché è traslato fuori dalla famiglia? E qui concludo l'esposizione. È molto semplicemente perché tu non vai a competere con tuo padre, perché in famiglia il padre è quello che ti dà i soldi, la mancia, ti paga la tessera telefonica, ti dà il cibo, e se ti metti a fare lo scemotto col padre, rischi anche che il padre, che ha il potere ricattatorio, ti freghi in qualche modo. E quindi diciamo che in famiglia il complesso di Edipo è addomesticato, perché il padre ha elementi come deterrente. E qui concludo appunto con la nota dolente, su cui non approfondisco. L'unica figura appunto all'interno della scuola che non ha l'elemento deterrente è l'insegnante di sostegno, e non vado a proseguire l'analisi, l'ho già fatta, perché appunto lui non ha il deterrente e quindi viene preso letteralmente a pesci in faccia dagli allievi, perché lui non può fare nulla agli allievi. Ecco, quindi appunto, Goku cosa insegna? L'effetto Goku, che cosa insegna Dragon Ball? Insegna un cartone animato che inserisce nella psicologia dell'adolescente l'elemento della sfida, della lotta, del combattimento, e lui, l'adolescente, puntando a combattere direttamente con le figure adulte, scalca tutti gli stadi. E qui mi viene da dire, lo creo adesso questo elemento speculativo, mi viene da dire che in questo modo supera anche le sue paure, perché se la sua paura è di non trovare lavoro, nel momento in cui io vado ad aggredire il docente di 40, 50, 60 anni, è come se io mi sedessi al suo posto, mi siedo in cattedra. Cioè io non vado a uscire dalla scuola, all'università, a cercare faticosamente lavoro, no, la persona da aggredire ce l'ho davanti ai miei occhi, sono un allievo, aggredisco il docente, mi metto sulla cattedra del docente ed ecco sistemato, ho già lavoro, anche se ho 16 anni. Tutto questo ovviamente nella psicologia dell'adolescente. Quindi si può parlare di molto negatività nel cartone animato Goku, perché è un cartone animato che è come il gioco elettronico in sala giochi, cioè fondato sul karate, sulla lotta e non sulla distinzione tra bene e male, è solo una ricerca di sette sfere e il ragazzino lotta contro tutte le persone che gli vengono contro. Naturalmente lui rivestirà un ruolo positivo e le persone contro cui deve lottare svolgeranno un ruolo negativo. Viene in mente l'idea, che è propria dell'episteme, del concetto di ministero della difesa. Sì, ecco, tu ti difendi contro l'avversario, che può essere l'Iraq, che potrà essere l'Iran, la Cina in prospettiva, naturalmente non lo saranno, un tempo fa era la Germania nazista, ecco, però come ti difendi? Non certamente con la non violenza, ma tu chiami lo strumento di difesa guerra, cioè tu accetti di chiamarla guerra. E quindi si può dire che tu cogli l'occasione della difesa della tua nazione per consentire la liberazione dello sfogo delle pulsioni aggressive di una parte della popolazione, di quei giovani che tu mandi a combattere e li espelli dal paese e li mandi a morire sul fronte. Perché c'è sempre l'elemento di aggressività insito nel popolo, approfitto della guerra di difesa per andare a offendere colui che mi attacca. E naturalmente questo può anche significare che a volte il conflitto è cercato, le nazioni si mettono d'accordo tra loro, organizziamo una bella guerra e così andiamo a far morire gli elementi aggressivi interni alla popolazione, che sono quelli che, posto il volontariato, andranno a combattere, dire io vado a combattere per il fronte. Ecco, per esempio c'è addirittura chi all'interno della popolazione sceglie di fare il poliziotto, perché lui dice voglio salvare le persone, voglio fare il bene. In realtà, e qui parliamo dell'agente segreto, io ho un'enorme quantità di energia aggressiva che voglio sfogare e la sfogherò contro i malviventi, però io ho energia aggressiva che vado a sfogare. E poi viene così, viene fuori la persona che vuole uccidere, ma cerca una giustificazione per uccidere, nessun problema. Ti metto al servizio dei servizi segreti, ti dico tu fai il killer, tu hai voglia di uccidere, vai a uccidere per il bene del paese, intanto tu vai a sparare, oppure anche a piazzare la bomba. Effetto Goku.